Questo passo che ho appena letto ricorre all'inizio del cosiddetto documento di Damasco, cosiddetto perché si trova un riferimento a Damasco. Ma questo documento presenta molte affinità con un testo, primo QS, S iniziale di Serech, quindi regola, il testo della regola della comunità, trovati in più copie nella prima grotta. All'interno di questo primo QS troviamo una specie di trattato in cui l'orizzonte sembra essere marcatamente dualistico. È il cosiddetto trattato dei due spiriti, che in primo QS si distende dalla colonna 3, riga 13, fino alla colonna 4, riga 26, quindi fino alla fine della colonna 4. Il testo è preceduto da un preambolo, quindi quando si prendesse in mano questo testo della regola di Qumran si troverebbe anzitutto un preambolo e poi la descrizione del rituale che si compie per l'ingresso nell'alleanza a Qumran, nella comunità, e poi si fa menzione del ricordo di un censimento annuale e il richiamo alla necessità della conversione sincera. Dopo questo richiamo comincia proprio il cosiddetto trattato dei due spiriti. Per entrare un po' nella sensibilità di questo trattato comincio appena prima. Allora, esempio, dalla colonna 2, linea 24. Tutti quindi staranno in una comunità di verità. E qui si rende verità con Emet. L'aramaico sarebbe Keshat, Koshat, in ebraico Emet. Staranno in una comunità di verità, di buona umiltà, di amore misericordioso, di giusto pensiero, uno accanto all'altro nel Consiglio Santo, membri di una società eterna. E chiunque rifiuti di entrare nel patto di Dio per procedere nell'ostinazione del suo cuore non entrerà nella comunità della sua verità, poiché la sua anima aborre le discipline della conoscenza del giusto giudizio. Giusto giudizio, espressione corrispondente a quella che abbiamo visto ieri nella settimana, nell'Apocalisse delle settimane. Non si è mantenuto saldo nella conversione della sua vita e non sarà annoverato quindi fra i giusti. I membri della comunità sono giusti. La sua conoscenza, la sua forza, la sua ricchezza non entreranno nel consiglio della comunità perché trama nell'impietà malvagia e ci sono macchie nella sua conversione. Non sarà giustificato mentre segue l'ostinazione del suo cuore e guarda le tenebre come fossero le vie della luce. Si entra nella comunità solo con la conversione. Nella fonte dei perfetti non sarà annoverato. Non diverrà pio grazie alle espiazioni, né sarà purificato dalle acque lustrali. Giuseppe Flavio richiamava le loro particolari pratiche di purificazione. Qui nella regola della comunità si parla proprio di queste acque lustrali. Non sarà santificato dai mari o fiumi. Vedete che si parla di purificazione immediatamente di santificazione. E di nuovo di purificazione, né sarà purificato da tutta l'acqua delle abluzioni. L'acqua è l'acqua che purifica e l'acqua che consacra. Per cui noi veniamo battezzati e consacrati ai tempi dello Spirito Santo. In questo, nel solco di questa teologia. Impuro, impuro sarà tutti i giorni che rifiuta i precetti di Dio senza venire istruito dalla comunità del suo consiglio. Perché attraverso lo spirito del consiglio veritiero sulle vie dell'uomo che sono espiate tutte le sue iniquità, affinché possa contemplare la luce della vita. Allora, guardate, si parla di purificazione portata dalle acque e immediatamente dopo della purificazione procurata dalla conoscenza. Attraverso lo spirito di santità che lo unisce alla sua verità ed è purificato. E attraverso lo spirito di rettitudine e di umiltà che il suo peccato espiate, attraverso la sottomissione della sua anima a tutte le leggi di Dio, che è purificata la sua carne per essere aspersa di acque lustrali ed essere santificata con le acque di contrizione. Quindi c'è il moto della conversione, della contrizione, c'è il gesto della purificazione e c'è la sottomissione dei pensieri dell'anima alla pratica delle leggi, all'accoglienza della parola. E questa purificazione che è interiore ed è accompagnata dal segno della purificazione delle acque. Grazie allo spirito della verità. Rinsaldi poi i suoi passi per camminare perfettamente per tutte le vie di Dio, secondo ciò che ordinò sui tempi fissati dei suoi decreti, e non devia a destra né a sinistra, né trascuri una sola delle sue parole. Così sarà accettato mediante espiazioni gradite di fronte a Dio e ci sarà per lui il patto di una comunità eterna. Qui finisce una sezione e qui comincia alla linea 13 il cosiddetto trattato dei due spiriti. Questa istruzione gli studiosi suppongono sia stata integrata solo in un secondo momento all'interno del documento della regola, dopo aver circolato separatamente. È datato questo trattato al secondo secolo e qualcuno direbbe alla prima metà di quel secondo secolo. Allora, il trattato si suddivide in tre parti, in quella che prima parte che vado leggendo ora ci si sofferma su Dio, l'uomo e i due spiriti. Sentiamo, colonna terza, righe 13 seguenti. Per l'istruttore è il maschil, di cui abbiamo parlato, il saggio. Per il maschil, affinché istruisca e renda edotti tutti i figli della luce sulla storia di tutti i figli dell'uomo. I figli della luce, che conosciamo come espressione di Paolo, sono appunto i membri che sono stati purificati e accolti nella comunità. Il maschil deve rendere doti tutti i figli della luce sulla storia di tutti i figli dell'uomo, riguardo tutte le classi dei loro spiriti, secondo i loro segni, riguardo le loro opere nelle loro generazioni, riguardo la visita del suo castigo e il tempo della sua ricompensa. Questo maschil deve istruire i figli della luce sulla visita di Dio e il giudizio, il tempo della ricompensa. L'annuncio della visita risuona anche nel libro della Sapienza, l'Episcopè, annunciata nella Sapienza di Salomone. Dal Dio di conoscenza proviene tutto ciò che è e tutto ciò che sarà. Prima che esistessero, fissò tutti i loro piani e quando esistono, completano le loro opere secondo le sue istruzioni, secondo il suo piano glorioso, senza cambiare nulla. Dunque tutto proviene dal piano di Dio, prima che tutto esista. Nella sua mano stanno le leggi di tutte le cose ed egli li sostiene in tutte le loro necessità. Creò l'uomo per dominare il mondo e pose in esso due spiriti. Shete Ruchot, i due spiriti, affinché proceda attraverso di essi fino al tempo della sua visita. Sono gli spiriti della verità e lo spirito della menzogna. Dalla sorgente della luce provengono le generazioni della verità e dalla fonte delle tenebre le generazioni della menzogna. È questo mondo dualistico che abbiamo visto dominare il libro di Enoch. In mano del principe delle luci sta il dominio su tutti i figli della giustizia, essi procedono su vie di luce, e in mano all'angelo delle tenebre sta il completo dominio sui figli della menzogna. E d'altronde l'angelo delle tenebre sarà detto il padre della menzogna. Essi procedono in vie di tenebre. A causa dell'angelo delle tenebre deviano tutti i figli della giustizia e tutti i loro peccati, le loro iniquità, i loro errori e le loro opere ribelli. Sono sotto il suo dominio, secondo i misteri di Dio, fino al suo tempo. E tutti i loro castighi e i loro momenti di afflizione sono causati dal dominio della sua ostilità. E tutti gli spiriti della sua parte fanno cadere i figli della luce. Però il Dio di Israele, l'angelo della sua verità, aiutano tutti i figli della luce. Creò gli angeli della luce e delle tenebre e su di loro fondò tutte le opere, sul loro comportamento ogni azione. Allora, vedete che dunque c'è il Dio di Israele che ha creato tutto e l'azione degli uomini è condizionata, è creata da Dio, ma è condizionata da angeli della luce e angeli delle tenebre. C'è la libertà degli uomini e al tempo stesso c'è l'influsso dell'angelo della menzogna con gli angeli della menzogna e del Dio della luce e degli angeli della luce. In questo mondo gli uomini vivono, agiscono ordinariamente in questa continua interazione col mondo soprannaturale e col mondo angelico. E vedete che questi scritti li dobbiamo accogliere come scritti di sapienza, elaborazione di sapienza, uomini che cercano di rendere conto della vita. E secondo questi autori il loro mondo era il nostro mondo. L'esperienza della vita, della storia, delle relazioni è ancora la nostra esperienza. Loro, per dire quello che succedono, dicono di questo scambio, intervento, questo ingresso continuo degli spiriti, per cui ci sono gli spiriti degli uomini, ma ci sono anche gli spiriti celesti che interferiscono, convivono con noi. Dobbiamo cercare, appunto, dobbiamo domandarci perché questi hanno avuto bisogno di parlare di angeli. Stando a questi autori, questi discorsi sono necessari per comprendere la vita. Non dobbiamo sorprenderci dalla lettura della riga 25 di questa terza colonna che dice che il Dio di Israele creò gli angeli della luce, gli angeli delle tenebre. Non dobbiamo stupirci perché le radici dell'Antico Testamento affondano in passi molto noti. Anzitutto il passo di Isaia, direi Isaia 45, quando dice: io formo la luce e le tenebre, io creo il bene, faccio il male. Allora, questo è un passo molto aspro, può essere letto così, cioè io faccio il male, creo il male come, come una professione del fatto che il Signore che manda la sciagura, il male come cosa sperimentata, quindi non come male metafisico, ma come l'esperienza del la disgrazia che arriva. Sono io che provvedo al bene, ma sono anch'io che ti raddrizzo. Il Signore concepito come il padre che ha il bastone in mano e percuote il figlio che ama. Quindi quando serve, lui manda la luce e fa il male. Oppure questo testo può essere commentato alla luce di quello che si legge in Genesi 1. E sapete che in Genesi 1 c'è la celebrazione di Dio creatore, e il verbo bara apre il libro, Bereshit bara Elohim. Il verbo bara è riservato al versetto 26 per parlare dell'uomo che creò, di Dio che creò l'uomo, maschio e femmina li creò, a sua immagine Dio li creò. E poi lo si usa al versetto 21 per parlare di Dio che crea i mostri, crea il tannin. E probabilmente Isaia 45 è in rapporto con Genesi 1. E qualcuno dice, ci sono degli articoli, anch'io un po' ho scritto su questo, di un possibile parallelo che troviamo in uno di quei canti di Zoroastro che troviamo nella parte delle Avesta, nella parte avestica antica. E quindi in un dialogo tra Zoroastro e Auramazda a un certo punto si legge che Auramazda ha creato la luce, le tenebre, Auramazda ha creato il bene e il male come fonte ultima. E quindi siamo in questa temperie culturale. Cosa vuol dire probabilmente l'autore biblico quando dice che crea il tannin? Noi siamo abituati a leggere così, in maniera corsiva, diciamo, vabbè, Dio crea tutto bene, e poi è Genesi 3 che conosce l'inserimento del serpente, da dove arriva il serpente. Però sono due teologie parallele, cioè due racconti che entrambi rendono conto della bontà della creazione e della presenza del male. Nel racconto primo della creazione in Genesi 1 è già presente il male al versetto 21, quando si dice che Dio crea il mostro marino. Il tannin è come Leviatano, come Raab, già citati, mi pare il primo giorno, a proposito delle bestie che salgono dalle acque. Per gli antichi, allora gli antichi dicono perché ci sono dei rilievi fenici belli, in cui rilievi con il mare, nel mare ci sono le barchette, e poi in mezzo al mare ci sono raffigurati come dei cani che spuntano su, quelli sono i tannin, cioè quelli sono i mostri del mare. Perché il mare a un certo punto spuma, si agita, c'è la tempesta, perché l'acqua riesce a divorare la sabbia, a divorare le coste? Si immagina che siano le potenze, i mostri che abitano le acque, che sopraggiungono, e sono i mostri del caos che divorano. Allora, questi mostri chi li ha fatti? Questi mostri sono il simbolo della potenza della natura che può divorare l'uomo, e poi divengono pure il simbolo del mostro storico, della storia che può divorare l'uomo. Nelle Lamentazioni o in Geremia, a un certo punto si ode il gemito, alla fine di Geremia, il gemito di Gerusalemme che dice: ahimè, Nabucodonosor, il tannin, mi ha ingoiato. Nabucodonosor viene interpretato come il tannin. Allora, Dio che crea il tannin è Dio che, insomma, dispone di tutto come se fossero degli uccellini nel cielo, dei pescioletti del mare, come fosse un albero, un sasso o un gatto. Lui ha creato tutto, sono piccolissimi davanti all'azione del Signore. E quindi quello che noi sperimentiamo male, il male storico e il male cosmico, fisico, è messo e disposto da Dio e ha un senso nella creazione. Genesi 1 dice che tutto il mondo viene da Dio, il mondo è ordinato, il mondo è buono, nonostante questa esperienza che noi facciamo. È quindi una professione di fede molto alta, cioè non è la professione della fede nella bontà della creazione prima dell'esperienza del male, ma è l'assicurazione che quello che fa Dio è buono, va bene, è ordinato, anche se c'è il tannin, anche se c'è il male. E questa è una professione molto importante. Cioè, chi compone Genesi 1 ha conosciuto la distruzione dell'esilio, ha conosciuto l'infuriare del tannin, e tuttavia dice: il mondo è a posto, è in ordine, è dominato da Dio, è buono. E questa è una professione di fede altissima. E oggi nella proclamazione del Vangelo sentivo un po' questa ammonizione. Il figlio dell'uomo deve patire. Dietro il figlio dell'uomo, noi esiteremo a entrare nella sofferenza e nella tribolazione, ma il Creatore, che ha posto tutto, ci dice che dobbiamo passare di lì senza tante pretese e senza tante esitazioni, perché comunque la storia è guidata da Dio. Però noi, quando diciamo questo, lo diciamo tremando, perché anche in questi mesi vediamo, e anche ieri pomeriggio i fratelli e le sorelle ci davano testimonianza da vicino delle cose tremende che succedono, però queste cose tremende sono conosciute dal testo sacro, e quindi si dice che il mondo è nelle mani di Dio, è buono il mondo con il tannin. E quindi qui non ci si impegna a dire qualche cosa di nuovo. Quando si dice che il Dio di Israele creò gli angeli della luce e delle tenebre, si dice qualche cosa che ormai è consolidato nella fede. Ci sono angeli della luce e delle tenebre, e tutti abitano questo mondo creato da Dio, e quindi sono nel nostro mondo. Dio ama l'uno per tutta l'eternità del tempo, e tutte le sue azioni gli sono graditi per sempre. Dell'altro aborre i consigli, odia i sentieri per sempre. Quindi in questa prima parte del trattato si pone Dio creatore di tutto, creatore dell'uomo e creatore degli spiriti. Questa è l'introduzione e la fondazione teologica del discorso che si verrà facendo, che appunto si concentra sui due spiriti appena introdotti. Nella seconda parte del trattato abbiamo le righe da 2 a 14 della quarta colonna. In questa seconda parte si presentano le vie della luce contrapposte alle vie delle tenebre. Queste sono le loro vie nel mondo: illuminare il cuore dell'uomo, mettere di fronte a lui tutte le vie di giustizia e di verità, instillare nel suo cuore il timore dei precetti di Dio. È uno spirito di umiltà, di pazienza, abbondante misericordia, bontà eterna, intelligenza, comprensione, sapienza potente, che confida in tutte le opere di Dio e si appaga nell'abbondanza della sua grazia. Uno spirito di conoscenza in tutti i piani di azione, di zelo per i precetti di giustizia, di piani santi, con ferma inclinazione, di abbondante misericordia con tutti i figli della verità, di purezza gloriosa, che odia tutti gli idoli impuri, di condotta modesta, con prudenza in tutto, di discrezione riguardo i misteri della conoscenza. Vedete che torna l'espressione misteri, qui in ebraico rasè da'at, i misteri della conoscenza. Questi sono i consigli dello Spirito ai figli della verità nel mondo, e la visita di tutti quelli che camminano in esso sarà come un medicamento, pace abbondante. Quindi quando Dio li visiterà recherà guarigione, pace abbondante in una lunga vita, prospera discendenza con tutte le benedizioni perpetue, gioia eterna con vita senza fine, una corona di gloria, con un vestito di maestà nella luce eterna. Questi elenchi che descrivono lo spirito della luce e le vie dei figli della giustizia, questi cataloghi forse hanno richiamato alla vostra mente quelle liste del Libro della Sapienza, quando si dice lo spirito di Dio è sottile, molteplice, duttile, eccetera. Oppure altri elenchi che troviamo come in Galati 5, i frutti dello spirito, gioia, pace, pazienza, bontà, benevolenza, mitezza, dominio di sé. L'insistenza sull'umiltà, sulla pazienza, sono termini molto frequenti negli scritti di questi movimenti etichettati come apocalittici, proprio perché il culto di Dio e della sua potenza è accolto nella mitezza, perché è il Signore che agisce. E quindi anche lo spirito delle beatitudini, beati i miti, coloro che perdonano, i misericordiosi, lo spirito delle beatitudini si comprende molto bene all'interno dello spirito di queste comunità protese nell'attesa del giudizio di Dio, nella mitezza. A queste vie si contrappongono le vie delle tenebre, che troviamo nelle righe da 9 a 14 di questa medesima colonna quarta. Riguarda invece lo spirito di falsità, l'avarizia, la debolezza delle mani al servizio della giustizia, quindi la fiacchezza, l'accidia, diremmo, l'orgoglio, l'alterigia di cuore, la falsità, l'inganno, la crudeltà, molta ipocrisia, l'impazienza, la molta stoltezza, lo zelo insolente, opere abominevoli commesse con spirito di lussuria, via immonde al servizio dell'impurità, la lingua blasfema, la cecità degli occhi, la durezza di orecchi, la rigidità della cervice, la durezza di cuore per camminare in tutte le vie di tenebra, l'astuzia maligna, e la visita, cioè alla visita del Signore, la visita di tutti coloro che camminano in esso, sarà per una grande quantità di castighi, per mezzo di tutti gli angeli di distruzione, per un'eterna condanna da parte della terribile ira del Signore, del Dio della vendetta, per errore perpetuo e vergogna, senza fine, con l'ignominia della distruzione, per mezzo del fuoco delle regioni tenebrose. Ecco, l'annuncio del giudizio e della punizione eterna che abbiamo letto in primo Enoch è presente anche in questi scritti della regola della comunità. E espressioni analoghe, d'altronde, le leggiamo nel Vangelo, quando troviamo le citazioni del fuoco della Geenna, dove la fiamma non si consuma. E tutti i tempi delle loro generazioni passeranno nel pianto aspro e negli amari mali degli abissi delle tenebre fino alla loro distruzione. Il pianto aspro, ci richiama là dove Gesù dice che ci sarà pianto e stridore di denti. In essi è la storia di tutti gli uomini, nelle loro parti hanno la loro eredità tutti i loro eserciti, lungo le loro generazioni, nelle loro vie procedono ogni opera. Va bene, fino al 14 punto. Allora, questo è quello che troviamo. C'è Dio che crea tutto, crea l'uomo, nell'uomo agiscono i due spiriti, lo spirito della luce e lo spirito delle tenebre, le vie, poi in questa seconda parte abbiamo letto quali sono le vie della luce e all'opposto quali sono le vie delle tenebre. Le vie della luce procedono nella giustizia, nella mitezza, nella misericordia, e all'opposto le vie delle tenebre sono queste dell'accidia, della stoltezza, dell'insolenza, dell'ipocrisia, della lussuria, della durezza, della cecità. La via della luce sarà premiata con benedizioni eterne, la via di coloro che percorrono l'insolenza sarà quella del fuoco e del pianto amaro. Nella terza parte di questo trattato, chiamato, come dicevo, Trattato dei Due Spiriti, troviamo come gli eletti siano purificati. Si parla così del destino e della fine degli spiriti. Ancora nella colonna quarta, dalla riga 15 alla riga 26. In essi è la storia di tutti gli uomini. Nelle loro parti hanno la loro eredità, tutti i loro eserciti, lungo le loro generazioni. Nelle loro vie procedono. Ogni opera che fanno cade nelle loro parti. Guardavo se... va bene. Di indicarvi i punti di questo trattato dove si usa Goral, quel termine ebraico che suggerisce poi l'Eir Marmene greco usato da Giuseppe Flavio per parlare del destino, le parti. Allora, ogni opera che fanno cade nelle loro parti, secondo che sia l'eredità dell'uomo grande o piccola per tutti i tempi eterni, poiché Dio li ha ripartiti in parti uguali fino al tempo finale, e ha posto un odio eterno fra le loro parti. Gli atti di ingiustizia sono abomini per la verità, e tutte le vie di verità sono abomini per l'ingiustizia. Dunque, l'atto della giustizia è pietra di scandalo e suscita odio. E quindi in questi scritti avvertiamo come si avverta che lo scontro tra gli angeli della luce e gli angeli della menzogna si riproduca anche nell'esperienza dell'avversità, dell'odio dei figli delle tenebre nei confronti della figli della luce. E d'altronde anche nel Vangelo Gesù dice che il regno dei cieli subisce violenza. C'è una feroce disputa riguardo tutti i loro precetti, poiché non procedono uniti. Dio, nei misteri della sua conoscenza, ancora l'espressione Rasedaat, e nella sapienza della sua gloria, ha fissato un fine all'esistenza dell'ingiustizia e al tempo della sua visita la distruggerà per sempre. Nel mondo dunque ci sono i due spiriti, e c'è l'ingiustizia, ma il Signore ha stabilito un termine, un ketz, una fine, una svolta, in cui tutto questo verrà distrutto per sempre. Allora la verità si alzerà per sempre nel mondo che si è contaminato nelle vie della malvagità durante il dominio dell'ingiustizia, fino al momento decretato per il giudizio. Ancora questa insistenza, il momento di svolta. Allora Dio, intervenendo, purificherà come? Con la sua verità, la purificazione che è portata dalla verità, dalla conoscenza. Dio purificherà con la sua verità tutte le opere dell'uomo e purgherà così la struttura dell'uomo, sradicando ogni spirito di ingiustizia dall'interno della sua carne e purificandolo con lo spirito di santità d'ogni azione empia. Si verserà su di lui come acque lustrali lo spirito di verità contro tutti gli abomini di falsità e la contaminazione dello spirito impuro. Dio purifica con la verità E questa verità è come uno spirito, è come un'acqua. Pensate all'immagine giovannea, lo spirito, l'acqua che riceviamo, lo spirito della verità che purifica. Così i retti intenderanno la conoscenza dell'Altissimo e la sapienza dei figli del cielo insegnerà ad essi la condotta perfetta, poiché Dio li ha scelti per un patto eterno e ad essi spetterà tutta la gloria di Adamo. Quindi arriva la fine e è riconsegnata la gloria antica, la gloria di Adamo. Non ci sarà più ingiustizia e tutte le opere di inganno saranno motivo di vergogna. Fino ad ora gli spiriti di verità e di ingiustizia lottano nel cuore dell'uomo e procedono nella sapienza o nella malvagità. Quindi è una lotta interiore, è la lotta dei due spiriti dentro il cuore dell'uomo e al tempo stesso è anche la lotta tra gli angeli e la lotta nel cosmo. Secondo l'eredità dell'uomo nella verità e nella giustizia, così odia l'ingiustizia, e secondo la sua parte nel gruppo dell'ingiustizia opera impiamente in essa e così aborre la verità. Poiché Dio li ha disposti in parti uguali fino al momento finale fissato, è la nuova creazione. Ci avviciniamo alla conclusione di questo trattato dei due spiriti, che era cominciato menzionando il Dio che ha creato, e ora si parla del tempo finale, il tempo della nuova creazione. Con il linguaggio di Isaia, ecco, faccio nuove tutte le cose, e il linguaggio dell'Apocalisse. Conosce il risultato delle loro opere per tutti i tempi e li ha dati in eredità ai figli degli uomini, affinché conoscono il bene e il male, affinché determinino il gruppo di ogni vivente secondo lo spirito che c'è in esso al tempo della visita. Il testo continua con questa regola della comunità. Parlando della regola per i membri della comunità. Infatti, se continuate, il tenore del discorso cambia, perché dice: questa è la regola per gli uomini della comunità che si offrono volontari per convertirsi da ogni male, per mantenersi saldi in tutto ciò che ordina secondo la sua volontà, e quindi abbiamo precetti più specifici anche per la vita ordinaria. Però questo trattato è stato incorporato qui come per dare l'orizzonte nel quale i figli della luce che aderiscono al patto della comunità si dovranno muovere, nella comprensione che la loro vita è in questo mondo in cui Dio ha fissato delle parti, ha assegnato delle sorti e l'uomo si trova in questo combattimento. Un ultimo testo che è ordinariamente citato tra opere di sapore apocalittico rivenute a Qumran è il testo chiamato 4Q istruzione. Q, istruzione, si chiama così perché ci sono più copie nei manoscritti, e in particolare si cita 4Q 416, 4Q 417. La sapienza che troviamo in questo scritto è una sapienza sia terrena, mondana, sia celeste. Abbiamo sia riferimenti di vita pratica sia riferimenti alle realtà del cielo. E usualmente si parla di questo testo come di una sapienza rivelata. Vediamo che questa espressione sapienza rivelata potrebbe sembrare un ossimoro, perché la sapienza che nasce dall'esperienza, dalla riflessione, dalla considerazione del mondo, E quindi la sapienza non è rivelata. E però questa sapienza è come trasmessa da esseri celesti, è come trasmessa dal cielo. Arriviamo a un punto in cui siamo costretti a ragionare su l'intima realtà della sapienza. La sapienza così come l'avevo richiamata citando Proverbi 8. Perché uno dice, è un ossimoro, sapienza rivelata, o forse è un'altra prospettiva, un altro modo per considerare la realtà della sapienza, che è rivelata. E quindi a questo punto, all'interno del linguaggio apocalittico, si comincia a parlare della sapienza scopertamente, come una sapienza che in realtà è rivelata, come ogni sapienza è rivelata. Allora, sebbene i contenuti di queste istruzioni siano una mescolanza di fatti mondani e di misteri celesti, tutto questo complesso è presentato come rivelato e così come celeste. La maggioranza degli insegnamenti che vi troviamo trattano di materie che hanno paralleli nella sapienza secolare trasmessa in libri quali Coelet e Sieracide. Si trovano materie di economia oppure suggerimenti di economia, ricordate come i saggi antichi ripetano di non offrire garanzie, ad esempio, oppure trattano della povertà e delle ricchezze, avvertono di non dare a prestito, di risaldare i debiti, estinguerli, insegnano come comportarsi nelle relazioni della società. Ma assieme a questo tipo di considerazioni, il saggio che qui parla istruisce a riguardo di Dio e dei suoi piani, insegna della creazione, insegna il cosmo, parla degli angeli, del bene e del male, degli eventi del tempo della fine e della vita che verrà. Il saggio, autore di questa istruzione, parla del giudizio finale nel quale Dio ricompenserà i giusti e punirà gli empi. Allora, interessante come per parlare di questo si usi l'espressione già trovata, ras, il mistero. I misteri celesti, il mistero rivelato sul corso della storia e il mistero del giudizio. Ora, questo è interessante perché nel Targum di Isaia troviamo il fondamento di questo uso del termine ras, quando nella cosiddetta Apocalisse di Isaia, in Isaia 24, si legge: ahimè, ahimè, sono rovinato, sono perduto, sono oppresso, sono affannato. Allora in ebraico si legge oili rosili, e questo rosili non viene compreso dall'autore del Targum, in effetti è un apax all'interno dell'ebraico dell'Antico Testamento, tradotto ora con sono affannato, sono affranto, ma rosili viene letto rasili, ho un mistero, e commenta dicendo il giusto riceverà una ricompensa, l'empio verrà castigato. Allora si vede come in questa riflessione il grande mistero, e forse quello che incuriosisce, quello che impensierisce, quello che attende una risposta è proprio questo, la sorte del giusto. E quindi il mistero è la ricompensa del giusto, perché la storia è troppo ruvida, è troppo dura, E quindi il mistero è la via del giusto, e il mistero rivelato è la ricompensa del giusto. E guardate che questo in effetti è il mistero. È il mistero della risurrezione del Messia. È il mistero della croce del Messia, della passione del giusto. Quindi questa letteratura apocalittica è saldamente, forse ancorata a questa parola che compare a Qumran 2, quando Nabucodonosor ha avuto il sogno e Daniele dice: mi fu rivelato il Ras. Dopodiché, quando parla del mistero che è stato rivelato, parla della successione degli imperi: tu sei la testa d'oro, dopo ci sarà un altro regno d'argento, poi uno inferiore al tuo, e poi il quarto regno, e poi arriverà il regno eterno indistruttibile. E parla dell'avvicendamento di tutta la storia, che appunto sembra essere semplicemente sconvolta dal male, e il giusto sembra morire. L'apocalittica si addentra in questo mistero, e tutti questi racconti in fondo sono semplicemente per dirci del mistero della passione del mondo. E questi racconti possono essere sono usati nel Nuovo Testamento, che deve rendere conto della passione del Cristo. E questi discorsi sono sviscerati e presentati per parlare del premio del giusto, cioè della risurrezione del Messia, e con lui della ricompensa di coloro che seguono l'agnello, lavandosi le vesti nel sangue dell'agnello. Bene, non continuo perché siamo arrivati alle 12:30, perché oggi comunque questa seconda parte l'abbiamo già molto dedicata alla lettura di testi, e così concludo questo secondo momento della mattinata, in cui abbiamo cercato di così abituare la nostra bocca al gusto dell'apocalittica, a capire quali sono i grandi temi, qual è il linguaggio, qual è lo svolgimento. Ho cominciato la mattina con l'auspicio di dire qualche cosa che rafforzasse la nostra fede nel Signore, che guida la storia e creatore di tutto il cosmo, e ho concluso proprio dicendo come l'Apocalisse in fondo voglia consegnarci, aiutare la nostra fede nella ricompensa di coloro che attraversano la passione e così sono destinati a essere associati alla Pasqua del Cristo. Ci rivedremo oggi pomeriggio per un momento di maggiore sintesi, quindi questo pomeriggio avrete tempo per i gruppi di studio, e poi abbiamo il tempo anche di una discussione, di un confronto finale. Perché nel testo, nel testo delle domande dicevo le principali convinzioni religiose della comunità che produce il libro dell'Apocalisse? Perché questa mattina ho letto alcuni testi di Giuseppe Flavio, che ha cercato di dire quali sono le persuasioni degli Esseni. E quindi, leggendo questi testi, abbiamo detto: beh, questi sono giudei, ma dei giudei che hanno delle convinzioni particolari. Ora, nei gruppi, io vi invito a fare questo: provate a ripensare, a riscorrere il libro dell'Apocalisse, dicendo: se noi trovassimo questo libro per strada, non fosse dentro la Bibbia, se lo dovessimo leggere come leggiamo un manoscritto di Qumran, non sapessimo da chi arriva, ecco, cosa diremmo di questa gente? Per questa gente, per questa comunità che ha prodotto e accolto il libro dell'Apocalisse, quali sono le grandi assi, quali sono gli assi portanti della realtà, della fede, della vita? Quali sono, ecco, gli elementi costitutivi del loro orizzonte teologico, spirituale, religioso? Ecco, spero si capisca la domanda.
Grazie.